Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Si erano conosciuti online. Lui l'avrebbe uccisa dopo un rapporto intimo in quel garage sotto la casa dei genitori, che aveva trasformato in palestra.
L'inchiesta è ancora aperta, resta l'interrogativo più grande, manca il movente per un omicidio compiuto da un giovane neppure maggiorenne che aveva fatto ricerche in rete per capire come si può uccidere una persona a mani nude.
Volevo scoprire cosa si prova a uccidere, avrebbe detto ai carabinieri che lo hanno fermato. Una confessione, la sua lucida, mai una lacrima, né un segno di pentimento. Nelle ore precedenti all'incontro aveva cercato metodi per neutralizzare una persona a mani nude. Maria Campai sarebbe stata stordita con alcuni attrezzi sportivi per poi essere soffocata.
Che spaccato della società contemporanea in questo atroce delitto che per le sue modalità fa parte di una catena di omicidi che si assomigliano tutti per il fatto che sono senza movente. Come ho già detto nel giornale radio che ci ha preceduto, non è che uccidere con un movente sia una giustificazione, ma l'uccisione solo come gesto epico, gesto senza nessuna spinta, senza nessun momento che abbia provocato un'azione nefasta nei confronti di un altro essere umano, cominciasse una costante di tutta una serie di delitti, molti in ambito familiare, ne abbiamo parlato nelle settimane precedenti, 17enne ad Ugnano Paterno che stermina la famiglia, non si capisce perché, poco prima era stato il compleanno del padre, poi se ne stanno tutti tranquilli, prende e ammazza tutti, fratellino, mamma, padre, tutti. Il delitto Sharon Verzeni, abbiamo parlato anche di questo, ha occupato tutta l'estate, poi un ragazzo girava in bicicletta alla ricerca di qualcuno da ammazzare, l'ha ammazzata. Anche il delitto di Chiara Petrolini, di cui abbiamo parlato proprio la settimana passata, inspiegabile, perché una donna civilizzata apparentemente, di buona famiglia, di buone possibilità, non riesce a risolvere il problema di due gravidanze non volute in maniera diversa che partorire e uccidere i bambini che sono nati. E poi ce ne potrebbe essere anche altri, tra cui quello di cui abbiamo sentito in copertina. Maria Campai, una donna di 42 anni, piacente, come tante persone fanno oggi, cerca contatti, amicizie in rete. La maniera più semplice, più immediata, e anche di origine straniera, probabilmente così per lei era più facile trovare amicizie. Incappa in un ragazzo di 17 anni che però aveva una piccola fissazione, ha trasformato il suo garage in una palestra, scolpiva il suo fisico e lo fotografava continuamente su Instagram, era molto fiero del suo fisico, studiava arti da combattimento. Decidono di incontrarsi, si incontrano nel garage di lui, hanno un rapporto intimo e poi lui l'ammazza con una presa al collo, uno strangolamento da lotta a mani nude, ma lo fa semplicemente per provare l'effetto che fa ammazzare una persona. Pratica arti marziali, sono tecniche di combattimento, e a un certo punto vuol vedere cosa succede veramente, come nei film che si vede che la spia, l'agente segreto, il killer da dietro prende una persona e in un secondo l'ammazza. Sembra facile, infatti è facile, infatti la donna viene ammazzata. Beh, di tutto questo voglio parlarne questa mattina, vorrei anche la partecipazione del pubblico per capire se secondo voi c'è una costante in tutti questi, in queste azioni, e se in qualche maniera trovate qualcosa che crea un filo fra questi delitti che ho elencato e altri. Rispetto a altri grandi delitti, altri gialli risolti o gialli risolti, comunque, secondo me c'è una chiave che li lega tutti. Le persone uccidono quasi o per provare l'esperienza di uccidere, semplicemente. Quest'ultimo di cui abbiamo parlato aveva come mito persone che avevano già ucciso nelle seguenti modalità, e poi parleremo, tra realtà e tra serie televisive, quindi era allo stesso tempo attratto sia da una serie televisiva legata a un serial killer sia da in effetti l'omicidio Cecchettin, l'assassino di Giulia Cecchettin, era un ammiratore di Filippo Turetta, come ammiratore di un personaggio della serie Dexter che uccideva prostitute. Quindi evidentemente non trova un filo di differenza tra quella che è la fiction e quella che è la realtà. Quindi 800240024, aspetto i vostri commenti e le vostre integrazioni a quanto dirò tra poco con Albina Perri. Albina Perri, buongiorno. Albina Perri, mi sente? Io non la sento. Non ce l'ho Albina Perri. Andiamo avanti. Ho già accennato quello che è il quadro. Vi faccio sentire allora qualche altro esempio di questi delitti che, come dico, sono legati dalla costante del fatto che gli assassini non sono assassini seriali, non sono persone che fanno del delitto la loro professione, non hanno nessuna motivazione, sì. nessuna spinta. Sì. Ah, sei arrivata?
No.
Ci sei o non ci sei, Albina?
Pronto?
Il vero giallo è la presenza di Albina Perri. Ci sei adesso?
Io vi sentivo anche prima, per cui non so se adesso ci sono o no.
Sì, sì, ci sei, indubbiamente
adesso
ci sei.
Sono.
Ricordo.
Okay.
Sì, sì, vabbè. Ormai la direttrice del settimanale giallo trasforma in un giallo ogni sua apparizione.
Esatto.
Allora, Albina Perri la conoscete, nel frattempo che è stata nostra ospite negli ultimi anni, è direttore del settimanale giallo, quindi è la donna che dirige la pubblicazione specifica sui delitti, soprattutto i delitti di difficile soluzione. Ricordo il suo libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, Murza Editore. Anche qui necessita un aggiornamento, Albina.
Sì.
Noi abbiamo sempre parlato di assassini che uccidevano o perché erano serial killer, quindi la loro professione è uccidere per varie motivazioni, ma si sta presentando una nuova generazione di assassini, il nome è questo, a tutti gli effetti sono criminali assassini, che però sembra quasi una sorta di come fare l'università online. Si addestrano, cercano notizie in internet e con quelle poi mettono in atto quello che sembra quasi per loro un passatempo o una facile soluzione di alcuni loro problemi. Partiamo da questo ultimo, proprio dal delitto di Mantova, che a tutti gli effetti è un femminicidio, ma rispetto al quadro classico del femminicidio in cui l'uomo si muove per una folle, insana e criminale passione non soddisfatta, uccide perché non si sente appagato, non si sente corrisposto, si sente tradito, sente abbandonato, un'infinità di motivi detestabili, ma comunque rientrano in un quadro. Questo ultimo ha ammazzato semplicemente per ammazzare.
Sì, e sono anche persone di età giovane, sia lui che il 17enne esatto, che ha sterminato la famiglia, Chiara Petrolini, 22 anni, e tra l'altro le ricerche che fanno sono molto simili, perché lui ha cercato come nascondere un cadavere e Chiara Petrolini ha cercato dopo quanto tempo puzza un cadavere. Quindi diciamo che si assomigliano anche nel modo di fare le ricerche online. Ancora non hanno capito che fare le ricerche online comunque è un errore e che pagheranno caro, perché dichiara la premeditazione. Quindi non è che appunto nessuno di questi personaggi ha avuto un improvviso impazzimento, ma l'hanno studiata, come dici tu. Quindi su internet soprattutto, ma anche vedendo, come dicevi, Filippo Turetta, come vedendo anche altri assassini come hanno fatto, questo di Mantova ha voluto provare che cosa si prova. Non c'è un
questo
altro
caso, in questo caso, Albina, sembra quasi che questo personaggio, che ha 17 anni, quindi è un minorenne, abbia perso proprio la linea di discrimine fra reale e immaginario. Si è attrezzato una palestra in un garage, sembra una stanza di hostel, la serie in cui dei criminali sadici affittavano dei garage dove c'erano tutti gli attrezzi possibili per uccidere e torturare delle persone. Lui porta la vittima nel suo garage, totalmente disinteressato all'aspetto sessuale, relazionale. Quello è solo un pretesto, sembra quasi che non gli interessi quello. L'ha arpionata per ammazzarla, per provare la prova dello strangolamento a mani nude e vedere cosa succede.
Sì, perché allora è vero che questi non sono serial killer, ma lo sono in potenza, cioè se non fosse stato preso magari avrebbe ritentato il colpo con qualcun'altra più avanti, perché è proprio il modus operandi di un serial killer, che non è che
il nostro,
piacere...
il nostro maestro Vittorino Andreoli, mi ricordo che mi disse, se uno prova una volta un gesto epico e assoluto di onnipotenza di uccidere una persona, ha superato una barriera. Sa che esatto. In quel momento potrebbe rifarlo.
E in questo prima caso, o poi gli viene scusa, la voglia Bina, di riprovare.
Uccidere una persona, adesso non voglio entrare nei campi di medicina legale, sarebbe piuttosto sgradevole e macabro, ma sì. Già uccidere una persona coltellata, come ha fatto il 17enne sulla famiglia, comporta alcune difficoltà. Ammazzare una persona coltellata non è uno scherzo. Sotto la pelle ci sono le ossa, ci sono i muscoli, certo. Non è così immediato. Ucciderla strangolandola. Ma nei film soltanto danno una bottarella, si spezza il collo e la persona muore. Certo. Non è una cosa facilissima. Quindi c'è un momento di estrema spregiudicatezza nei confronti dell'essere umano. Cioè, per una persona normalmente abituata a una vita civile, anche ammazzare una gallina sarebbe un problema, tirare il collo a una gallina. Figuriamoci certo. Ammazzare un essere umano.
Certo, allora stiamo parlando di personalità probabilmente disturbate e sociopatiche, quindi vedono la realtà in un modo che noi non capiamo, che noi non vediamo, per cui quell'atto per lui ha un significato, ha una motivazione in realtà, ha una motivazione sua che noi non riusciamo a comprendere perché non è una motivazione razionale ovviamente. Uccidere a mani nude, lui ha cercato proprio questo, quindi quello voleva fare, uccidere a mani nude, ha cercato su internet come si facesse, è allucinante se ci pensiamo, perché è proprio andato a farsi uno studio prima di commettere l'atto. Chiaramente la vittima in quel momento per lui non è un essere umano, ma è un oggetto del desiderio in qualche modo che deve possedere. Non la possiede sessualmente, lo possiede in altro modo. Bisogna capire.
Parte un atto sessuale ci sia stato tra i due, cioè era un normale incontro, due persone che si incontrano
probabilmente
tramite un'app di incontri. Quando si incontra tramite le app non è che si perde tempo nei convenevoli, ci si incontra per accoppiarsi.
No, infatti.
Probabilmente era questo lo scopo finale. Di lei,
non è andata
ma lui
neanche
no.
Tanto bene, perché di solito queste persone poi hanno delle difficoltà nell'atto pratico, quindi può essere che poi la rabbia venga. La rabbia.
Ma su questo ci sono, anticipazioni, cioè che qualcosa tipo il delitto del Circeo che avvenne perché sembra che Rizzo avesse avuto dei problemi e quindi si è trasformato quello che doveva essere un terribile stupro di gruppo poi in una strage.
Sì.
C'è questo problema anche, che lui non fosse riuscito.
Spesso c'è questo problema alla base, sì, non nel caso che appunto è un problema che si portano dietro da tempo, lo stesso Bilancia, non so se lo ricordate, ma lo stesso Bilancia era assolutamente fissato col fatto di avere un membro particolarmente piccolo e questa cosa era stata sottolineata durante la sua infanzia dal padre, che l'aveva messo in ridicolo davanti alle cugine, e questa sua impotenza, diciamo, o comunque non particolare forza virile, lo aveva poi portato a odiare le donne. Quindi a voler uccidere donne perché era il suo modo per poter provare un piacere che altrimenti fisicamente non riusciva più.
Ma in questo caso il fatto questa cultura fisica esagerata, si pompava i muscoli dalla mattina alla sera,
certo.
Se li fotografava, era una maniera, diciamo, per simulare l'unico muscolo che in realtà non riusciva ad alimentare.
Esatto, probabilmente sì, vedersi. Lui dice che quando era magro si voleva suicidare perché si vedeva una persona che non poteva trovare una ragazza, poi ha scoperto la palestra, ha iniziato a mettere su massa e secondo lui questo era il modo per risolvere il problema, invece no, evidentemente, quindi non ha mai avuto, aveva 17 anni, però probabilmente ha avuto qualche esperienza negativa e questo su una persona che è già disturbata di suo può portare poi a voler in qualche modo dimostrare la sua potenza, addirittura uccidendo, perché come dici tu, quello è un momento in cui se sei disturbato ti senti onnipotente e hai una scarica di adrenalina che in altri modi non riesci ad avere.
Comunque eserciti un possesso sul corpo di un altro essere umano che non corrisponde a un interscambio in un atto sessuale, ma è semplicemente la sopraffazione pura, è un sadismo esasperato. Allora ci fermiamo un istante, Albina, diamo la linea alla borsa, lo stanno arrivando le telefonate, mi piace anche parlare con gli ascoltatori, poi parleremo anche, passeremo agli altri delitti che hanno dei punti in comune con questa spregiudicatezza totale di cui l'atto omicida è semplicemente l'esercizio di un talento di saper uccidere o di decidere che una persona a un certo punto la puoi ammazzare tranquillamente. Ci fermiamo tra un istante.
Melog. Ho visto una ragazza con le cuffiette, guardava le stelle, l'ho avvicinata, le ho detto scusa per quello che sta per succedere. Nella sua lunga confessione, Moussa Sangaré ha ricostruito cosa sarebbe successo la notte fra il 29 e il 30 luglio, da quando è uscito di casa fino all'incontro casuale con Sharon alle coltellate. La prima al petto, puntavo al cuore, le altre tre alla schiena. Perché, gli avrebbe chiesto lei più volte dopo aver tentato di divincolarsi.
Questo è il caso di Sharon Verzeni, anche questo caso Moussa Sangaré ha ucciso senza motivo, anzi ha chiesto scusa alla vittima prima di ammazzarla a coltellate. Perché? Perché quella sera doveva ammazzare una persona. Stiamo parlando con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo, esperta in delitti, ha scritto un libro, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini, edito da Murza, e stiamo analizzando i delitti degli ultimi mesi in cui c'è una nota costante. Gli assassini sono persone che uccidono per il solo desiderio di uccidere, senza nessun impatto emotivo, nessuna altra ragione che semplicemente provare a uccidere una persona. L'ultimo caso, l'abbiamo detto, è l'omicidio di Maria Campai, la donna di 42 anni, ammazzata in un garage, un ragazzo di 17 anni che lì l'aveva attirata dopo averla conosciuta in un'app di incontri e lì l'ha uccisa strangolandola. Moussa Sangaré ha ucciso a coltellate Sharon Verzeni, poi avremo anche altri episodi, però vedo che ci sono già delle telefonate, le sentiamo. Lorenzo da Roma, buongiorno.
Buongiorno a voi, io purtroppo faccio un lavoro abbastanza brutto, faccio il chirurgo d'urgenza da più di 34 anni.
Vabbè, perché brutto? È un lavoro che ci conforta che esistano persone come lei, sinceramente.
Sì, dal mio punto di vista diciamo che non è un contatto con umanità particolarmente, diciamo così, disponibile a tutto. E soprattutto a Roma, area stazione Termini, quando ancora non c'era quando ancora noi facevamo anche il servizio per Bibbia esterno, quindi questo per dare un'idea con i grandi delitti di Roma, ho fatto anche il medico legale in alcuni grossi delitti romani. Intanto faccio una premessa. La premessa: il male è sempre esistito, punto. Sta alla società di alcuni mezzi quello di attenuare i danni che può fare il male. Poi ci sono delle domande che a me sorgerebbero spontanee e che nessun giornalista né un magistrato ha mai fatto in queste circostanze. La prima.
Ce le faccio.
La prima, per il caso Turetta io gliela faccio, veda lei. Caso Turetta. Turetta è uno stalker imperterrito che per anni ha rotto le scatole a quella povera figlia. La figlia ne parlava con la sorella parlava col padre. Ma il padre, se a me il fidanzato di mia figlia facesse queste continue avanze.
Guardi che è stato lungamente dibattuto questo caso. Siccome il padre si è molto esposto, molte persone che in avversione con quello che diceva il padre, la sorella, e sono battute per una battaglia civile sul femminismo, hanno detto: ma tu non ti sei mai accorto, tua figlia era tartassata da questo qua. È un dato di fatto, è vero, è reale. Perfettamente ragione, ma è una cosa di cui abbiamo detto.
Lei ha detto una cosa, io ne sto dicendo. Non mi sono spiegato bene, non ho mai visto nessun giornalista in tutte le conferenze che ha fatto il padre di Cossei, di questa povera figlia, che lo chiami e dice: scusa un po', ma te, tua figlia che era stalkerizzata, non sei mai andata a parlare col padre di questo o con costui direttamente? Perché questo è rimasto rintanato nel suo guscio e non ha mai visto che anche la sorella gliel'aveva detto? Questo padre dico io, che scrupoli si porta? Se mia figlia fosse stalkerizzata, le posso garantire che io probabilmente, ma nessun giornalista ha avuto l'avventura di chiedergli questa cosa banale, banale. Per contenere il male bisogna anche partecipare, quindi vedo che neanche lei ha una risposta in merito e pensa quello che penso io.
Guardi, io non mi parlo, scusi, no, perché sta esagerando, mi scusi, nessun giornalista, è stato più volte detto, scritto nei giornali, come mai il padre non ha mai pensato, evidentemente ha sottovalutato il fatto che ha una figlia, sa che la figlia potrebbe avere persone che la infastidiscono, poi decide lui, finché, quando poi accade che la figlia viene ammazzata, chiaro, diventa un caso. Molte volte si prende persone che infastidiscono e la cosa finisce lì. Io non ho figlie, quindi non so che dirle come mi comporterei io. Certo, se avessi una figlia che il fidanzato la tartassa, a un certo punto in qualche maniera qualcosa farei, come minimo farei una denuncia, visto che ci sono strumenti legali per agire, non andare a parlare col padre di un ragazzo maggiorenne, che mi sembra ridicolo. Fai una denuncia, dici questa persona sta infastidendo, intanto si crea un precedente. Però adesso il secondo punto qual è? Il primo l'abbiamo capito, la sua posizione bisognava pensarci prima. Il secondo punto qual è?
Se lei mi parla sopra, io non riuscirò mai a dire una cosa.
Sì, senta, posso dire una cosa, dottore? Io non sopporto, se deve dire due cose, le dica due cose, smetta di parlare, diciamo, non le sto parlando sopra, finisca.
La seconda cosa, l'omicidio che è avvenuto per quella poverina che è stata aggredita da sua che aveva un elenco innumerevole di sollecitazioni, di denunce da parte della madre. Le istituzioni in questi casi devono intervenire, in questo caso l'istituzione principe non è la polizia, è la magistratura, perché è quella che dispone le custodie cautelari e i provvedimenti. Se la magistratura viene meno al suo dovere, cosa che non fa anche in tanti altri casi, e lascia libera la gente di fare quello che vuole, l'autorità giudiziaria semplice, che è quella del poliziotto, cioè, lascia sole le vittime. Questo è il problema. In tutti i casi di violenza c'è un'assenza totale di aiuto nei confronti delle possibili vittime.
In molti casi, no, le do ragione, anche nel caso sì, però casi. Scusi, non parla solo lei, se no la faccio non parla solo lei, non è un monologo. Mi permetta di interloquire, scusi, stai dicendo cose banali. È stato detto in tutte le maniere che Shangare aveva già aggredito la sorella, una persona pericolosa, nessuno si è mosso. Sta pescando nell'acqua calda, cose già dette. Dica un'altra cosa, vediamo se c'è una cosa originale. Dice cose
radio
già dette.
Non chiama. E perché, visto che la radio non fa un esercizio di moral suasion verso la Procura della Repubblica e sostituti i procuratori?
Ma io faccio, scusi, permette. Lei no, io non le vengo a insegnare come si fa il suo lavoro, lei non mi insegni il mio. Io alla radio faccio quello che mi pare, quello che penso che sia meglio fare. In questo momento la sto sentendo, sto aspettando il suo contributo. Poi io la moral suasion non è in questo momento nelle mie corde falla, non mi interessa, non è un compito mio. Io racconto quello che accade, non faccio azioni civili, non è la mia vocazione, le rispondo. Quindi la terza cosa?
Permetto di suggerire sommessamente che il male risiede anche a chi si gira dall'altra parte e se ne frega.
Va bene, dottore, allora, posso dirle una cosa? Lei è fastidioso, noioso, lei vuol fare un proclama. Benissimo, ha sbagliato mestiere. Oltre a fare il dottore, metta un bel podio in un giardinetto e faccia il suo proclama. Mi interessavano dati concreti, speravo che dalla sua competenza clinica venisse fuori qualcosa di diverso. Lei vuol fare un programma, si metta in politica, faccia quello che vuole. Lorenzo da Roma. A Giovanni da Roma.
Sì,
ci abbia qualcosa da dire, perché
niente,
ognuno pensa
che
avere alla radio il proprio podio per poter esprimersi, faccia quello che vuole.
Non trovo novità negli omicidi senza motivo. Dostoevskij ci ha scritto una delle sue storie più belle, Delitto e Castigo, in cui il protagonista ha ucciso per vedere se lo scoprivano, ha ucciso per capire cosa si provava a uccidere, esattamente come il giovanetto. Anche lì era giovane, era un giovane in crisi. Dostoevskij descrive lo spirito di questo e poi segue tutta la storia. Quello che voglio dire è che penso che ci siano poche responsabilità della società. È il male che sta dentro l'individuo, dentro il singolo individuo, e che ne dica il dottore chirurgo che mi ha preceduto, non c'è autorità di polizia o di magistratura che possa prevederne la manifestazione esplosiva, improvvisa, irrefrenabile. È il male, è una componente dell'uomo.
Siamo perfettamente d'accordo, lei ha ragione, citato fonti illustri, però stiamo parlando, diciamo, di una lettura mediata attraverso la poesia, la narrativa, la storia. Siamo pieni di idee di omicidi, di storie di omicidi fatti senza nessuna motivazione o solo per il desiderio di farlo. Oggi stiamo analizzando una realtà contemporanea, abbastanza stringente, abbastanza ricorrente. Diventa più facile individuarla e classificarla perché esiste una dimensione di riflesso parallela rispetto alla realtà quotidiana, che è quella che ognuno di noi lascia delle tracce nelle sue ricerche, nei suoi atti, e soprattutto c'è una diffusione più capillare di quello che accade. Una volta un articolo di giornale veniva letto, se la storia prestava il fianco ad essere diluita, andava avanti per settimane, per mesi, e se ne facevano le copertine sulla domenica del Corriere prima, poi c'erano foto, poi c'erano inchieste televisive e via dicendo, e finiva lì. Oggi è tutto più veloce, più immediato e più diretto, sembra che ci accada sotto casa. Rispetto al dottore di prima, mi dispiace averlo interrotto in maniera così virulenta, ma era una persona che ce l'aveva con i giornalisti e con i magistrati. Leggerlo da parte sua, ma perché deve portarmi via mezza trasmissione per dire quello che pensa lui? Totalmente fuori tema, totalmente inutile rispetto al progresso di una trasmissione che dal contributo del pubblico dovrebbe fare dei passi avanti, non pestare l'acqua nel mortaio. Ci fermiamo, che è già arrivata l'ora dell'informazione del traffico.
Melog.
Allora, andiamo al punto. Intanto grazie a Paolo Corleone e Elisabetta Fusconi che mi seguono da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che mi segue da Roma. Ricordo che sono in collegamento con Albina Perri, direttrice del Settimanale Giallo. Albina, mi scuso, ma tutta la seconda parte è andata nella mia necessità di mantenere un atteggiamento colloquiale anche con persone che sarebbe molto più semplice mandarle a fare in culo dopo un istante. Però no, è perché, scusa,
cioè, alla fine c'è questa idea comunque di avere di onnipotenza sulla vita, sulla morte, che secondo me in qualche modo colpisce anche qualche dottore, no? Perché alla fine
no, ma
hai
dove
il potere
forza
di salvare,
ribadire una polemica
vite,
contro il padre della Cecchettin, che è già stato al centro di mille polemiche, perché non, e dire è colpa dei giornalisti che non fanno le domande perché hanno paura, perché sono politicamente corretti, che i magistrati non intervengono perché le persone già violente non vengono subito messe in galera. Lo so, è una cosa già detta, ma che c'entra? Oggi parliamo di un'altra,
certo,
cosa, capito?
Certo.
Semplicemente. Allora, andiamo al punto, invece, ritornando a quello che stavamo dicendo noi rispetto a tutti gli elementi. Ha ragione l'ascoltatore che cita Dostoevskij, è vero. Il male è sempre stato insito nella natura umana e il male gratuito è la forma più sublime di espressione del male, quando è fatto semplicemente come gesto puramente estetico. Ma in questo caso esiste una fattispecie legata alla contemporaneità? Io l'ho accennato, secondo me di queste cose si sa di più, che lasciano tracce innanzitutto facendo le ricerche in internet, perché diventano dei casi paradigmatici che poi si riverberano nei social, nelle cose, nelle letture in rete, e quindi fiction e realtà vanno sullo stesso piano.
Sì, e il fatto di avere anche accessibilità a informazioni che una volta magari non riuscivi a trovare. Perché
chi lo chiedevi una volta come si strangola una persona con le mani?
Esatto, esatto. O quale veleno funziona in un certo modo. Non so se vi ricordate, qualche anno fa c'era stato il delitto del taglio di questo giovane che aveva sterminato la famiglia comprando il taglio online. È chiaro che 100 anni fa probabilmente trovare il taglio non sarebbe stato così semplice, e adesso abbiamo tutto un pochino più a disposizione, e abbiamo anche, come dicevi tu, questo ragazzo 17enne era un fan di Filippo Turetta, quindi può essere anche che una persona già disturbata rimanga colpita dal fatto che qualcun altro è riuscito a superare una soglia e quindi prende coraggio e decide di superarla anche lui. Quindi si crea questa sorta di catena per cui una persona.
In questo caso mi dici quale poteva essere, diciamo, l'allarme sociale che destava questo ragazzo? Nessuno. La vittima poverina è una persona che cercava relazioni su un sito di online, come fa la stragrande parte ormai dell'umanità, quindi non c'è niente su cui decolpevolizzarla. Aveva visto un ragazzo piacente, giovane e tutto, probabilmente l'avrà anche ingannata sull'età, ha detto una bella occasione per avere un rapporto soddisfacente, non aveva nessun motivo di pensare che l'avrebbe poi ammazzata, capito?
Lei sicuramente no, perché non lo conosceva. Io mi chiedo come in tutti questi casi le persone che stanno intorno a questi elementi che sono evidentemente disturbati non si rendano conto, a partire dai genitori, dal padre, da adesso.
Sabina, c'hai un figlio che sta tutto il giorno negli garage a gonfiarsi i muscoli, che ce ne saranno tanti, e dice: vabbè, sta qui, non dà fastidio a nessuno, è fissato con questo, non si droga, non va in giro a rubare, sta sempre dentro casa. Sai, essere genitore è un compito un po' difficile, non è che possiamo a 360 gradi.
Guarda, lo so, sono la
bene anche te,
figurati, mai potrei mettermi su.
Noi abbiamo dei figli studiosi, secchioni, delle... bravi, ma che ne sai? È il quadro clinico di una serie di serial killer impressionante, il bravo ragazzo che studia.
Assolutamente. E guardiamo la Chiara Petrolini, era perfetta, era bravissima a scuola, era bravissima in tutto, eppure non
andava anche in parrocchia, faceva volontariato. Cioè, sì, puoi immaginare che questa è un infanticida.
Non è questo l'elemento di valutazione, assolutamente, cioè non è che quanto sono bravi. Certo, se c'è un'ossessione, oppure parlare un attimo con un ragazzo che è chiuso dalla mattina alla sera dentro un garage, due parole, magari qualcosa in più si capisce, o come il padre di Turetta che lo vede andare a dormire con l'orsacchiotto e piange, dopo due mesi magari ti viene il dubbio di chiedergli come stai, hai bisogno di qualcosa.
Poi, vedi Albina, è facile dirlo a posteriori, ci sono un'infinità, certo, di ragazzi che fanno cose strane dentro casa e vengono sottovalutate, come il fatto, certo, di uno stalker della propria figlia. Innanzitutto nessuna dice mai al padre la verità, e nessuna valuta manco il livello di fastidio che gli dà un ex fidanzato. C'è sempre un senso di condiscendenza, comunque non c'è mai un taglio netto. Ci fosse un taglio netto, fossero educate le persone a dare dei tagli netti quando una persona ti infastidisce, senza possibilità di replica, di remora, è finita, e passare comunque, certo, gli strumenti che mette a disposizione la legge per intervenire. Tu puoi denunciare, comunque intanto puoi denunciare. Si cominciasse a pensare così, forse sarebbe, non dico evitabile, sì, ma perlomeno più circoscrivibile.
Bisogna trovare metodi anche per aiutarsi un po' da soli, poi alla fine. Quindi sicuramente.
Grazie Albina Perri, noi ci vediamo per la festa di Radio 24, che sarà un giorno epico in cui verranno molti anche degli ospiti ricorrenti nelle nostre trasmissioni, e quindi noi invece ci sentiamo domani con Melok.